Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Avvispa Teresa verso l'erbetta, al volo sorpresa gentil farfalletta, e tutta Giulieva gridava distesa: l'ho presa, l'ho presa. A lei sospirando la rifitta gridò: vivendo, volando, che male ti fo? Tu sì mi fai male stringendomi l'ale. Deh, lasciami, anch'io son figlia di Dio. Confusa e pentita Teresa arrossì, dischiuse le dita e quella fuggì.
Cari amici radioascoltatori, questo inizio tipicamente laurenziano ci introduce a una nuova voce, un nuovo amico, un nuovo ospite, Muzio Bobbio. Muzio come scevola e Bobbio come il teatro, fantastico. Astrofilo, vero?
Ma sì, anche.
Anche. Una persona, oltre ad essere veramente piacevole, ve ne accorgerete, anzi già ve ne siete accorti con la dicitura della Vispa Teresa, tutta intera, mai sentita, adesso me la imparerò a memoria, me la sentirò il podcast una quindicina di volte per impararmela a memoria. Una persona, oltre che piacevole, anche di una grandissima e vastissima cultura.
Grazie.
E credo... Non so, sono andato alla cieca perché non ho mai parlato della sua vita, ma dei suoi interessi. Tante volte abbiamo condiviso i nostri interessi, eccetera, eccetera. Ma penso che una persona con questa mente così effervescente e naturale, Ferrarelle, abbia avuto anche una vita interessante. Questa poesia della Vispa Teresa che avete ascoltato gliela racconta la nonna.
Sì, sì, anche la mamma.
E anche la mamma. E quindi poi ha una memoria eccezionale, si ricorda ancora i canti, dopo canterà qualche canzone della nonna e avrà sicuramente una vita veramente frizzante e divertente. Allora, intanto grazie, ciao per essere qui.
Grazie a te, buongiorno a tutti.
Ecco, e va bene, qual è il tuo primo ricordo? Cioè, se chiudi gli occhi e dici, questo penso sia il primo ricordo.
Ci picchia... Allora, premessa, siccome, come stavi dicendo, effettivamente mi è stata data la fortuna di avere una buona memoria, che non è sempre...
No, questo me l'hai detto tu, io non lo so.
Vabbè, ma, sai, raccontando la Vispa Teresa così, vuol dire che... Insomma,
io resto alla nebbia e gli sticolli.
Inginando sale, stiamo più bove se vuoi. Dai, battuta a parte, non è sempre un bene avere buona memoria, perché ti ricordi tutte le cose positive ma anche quelle negative della vita, e quindi chi ha buona memoria deve anche soppesare un po', no? Tutto il percorso che ha fatto nella vita, e quindi sì, bene aiuta tanto, ma non è sempre, come qualche volta fa un po' da zavorra, no? Si ricordano le ingiustizie, si ricordano le... Insomma, anche le cose negative. Partiamo invece da qualcosa.
Ma no, a volte le cose negative diventano positive, no?
E se...
Cioè, se io ripenso al seminario, per esempio, che è stato il periodo peggiore della mia vita, in cui io sono entrato che avevo un'evoluzione molto alta, perché avevo fatto delle esperienze di vita molto interessanti, molto particolari, mi hanno praticamente abbassato, schiacciato con il tuorio, perché il nostro rettore del seminario aveva un modo di gestire il seminario da 15 anni, una cosa così, perché io ne avevo 28, improvvisamente non potevo più far niente, la potevo fiatare. E, però quando lo ricordo con dolcezza, non so. C'è un solo ricordo che ho fortemente, me lo ricordo in bianco e nero. Siamo stati fermati io e mio fratello in mezzo alla strada, in via Molino delle Armi, a Milano, in Piazza Vetra, da dei ragazzotti. Uno mi ha tenuto fermo e un altro ha picchiato mio fratello. Quello me lo ricordo in bianco e nero.
E posso credere. Sì, sì. Ti credo sulla figura. Guarda, siccome così... Con, diciamo, a ragazzate tutti quanti ci siamo passati. Sai qual è il problema? Ricordarlo... con la mente ma non con l'emozione. Se lo ricordi con la parte emotiva ti ferisce ancora, se lo ricordi soltanto come un episodio avvenuto ti fa crescere.
Ah, sì, io me lo ricordo come un episodio avvenuto. Mi ricordo che poi mio fratello si è messo a letto. Lì. Non è che gli avessero lasciato contusioni, però qualche sì, sì. Sberla, qualche cosa poco gradevole.
Perché certa gente debba comportarsi così. No,
ma quella era una zona tristemente nota per essere una zona di spaccio, per cui probabilmente l'avranno preso per un altro. Che ne... sì.
A me lascerebbe un senso di ingiustizia.
Sì, infatti. Vabbè,
dai, ritorniamo
ai tuoi bei ricordi.
Ma io ho ricordi proprio di quando ero proprio piccolissimo. Il primo ricordo era un gioco facendo pendolare un oggetto su un filo da cucito di mia madre, sporto sulla finestra di una mansarda. Questo è il primo ricordo che ho.
Sì, è un po' confuso.
Forse avevo meno di 3 anni.
Mi ricordo la cucina di casa mia, che è un piatto, ma non riesco a ricostruire le cose.
Poi per i miei ricordi sono all'epoca dell'asilo, quella volta si chiamava asilo, non scuola materna.
Sì, si chiamava asilo, nettamente. Sì.
E quindi io mi ricordo una maestra grande che la guardavo dal basso verso l'alto e mia madre mi ha detto: guarda che era alta 1,55 m. E quindi sì.
Ci sono due fattori: uno che sei più piccolo e quindi vedi tutto più grande.
E poi tu vedi grande la maestra anche psicologicamente. No?
Infatti, quello psicologico, cioè la maestra è l'autorità. Allora, adesso non mi pare più, ma allora c'era proprio la maestra.
L'ha detto la maestra.
È un po' come internet adesso. L'ho trovato su internet. Allora.
C'è una mia amica che qualche anno fa diceva: ma l'ho trovato scritto in internet. Sì, ma in internet puoi scrivere quello che ti pare, che non c'è, che nessuno controlli.
Appunto.
Vabbè. Poi ricordo, per esempio, quando era scappato il cane della nonna, Rolf, me lo ricordo, era un pastore tedesco, era dalle parti del nido, appunto, dell'asilo che frequentavo, via Pascoli, angolo via Manzoni, e proprio il cane a un certo punto si è irrigidito, ha guardato da via Pascoli in direzione di via Manzoni ed è sparito. Poi ricordo mia nonna...
Ma l'hanno ritrovato?
No, mai più. Mia nonna amava molto gli animali e qui ho un bel ricordo. E in una vecchia casa lei aveva la gatta con i cuccioli, saranno stati 4 circa, e questi erano attaccati alle mammelle della gatta. Mia nonna è andata nella stanza di fianco, ha aperto una finestra, e nelle case vecchie c'era molto spazio fra i due vetri.
Sì, perché poi c'era l'aria in mezzo tra il muro esterno.
E lì c'era un nido di piccioni.
Ma dai.
Lei ha raccolto sul suo dito, non so se il maschio o la femmina, uno dei due, e lo ha appoggiato sopra la gatta. E questo, immagino che sia stato un colombo femmina, si è adagiato e ha quasi covato i cuccioli della gatta. Questo è un ricordo che io ho abbastanza marcato. E ho pensato, ogni volta che ci ripenso mi viene in mente, ma perché se gli animali possono comportarsi così fra di loro, noi uomini qualche volta, anzi molto spesso, ci comportiamo peggio?
La risposta sta in Genesi 2, il libero arbitrio, cioè dal punto di vista cristiano, perché poi se ci fosse quel rabbino Meloni mi direbbe: no, questa lettura è molto... Però per noi cristiani sta in questo, cioè a noi è stata data la capacità di discernere tra il bene e il male, solo che non è che quando hai uno strumento lo sai usare sempre bene. Ieri sono stato a una conferenza di 3 ore sull'intelligenza artificiale, mi hanno quasi convinto, però poi alla fine... Il discorso è che tu che ci lavori vedi solo quello, vedi tutta la positività di quello, eccetera, eccetera.
Le potenzialità.
Io la odio a priori, cioè ogni volta che... Però erano convincenti. Sta di fatto che quando io ho in mano lo strumento, poi lo posso usare come voglio e non c'è più libertà.
Due concetti. Uno è, sono entrambi dei, come dire, dei, va bene, li dico e basta. Uno è, se tu hai solo un martello come strumento, tutto assomiglia alla testa di un chiodo. Quindi tu rischi di usare uno strumento anche per qualche cosa, per un contesto nel quale questo strumento non è adatto.
Che meraviglia, sono contento di averti
chiamato. E l'altra, che è una battuta già che gira da qualche tempo, ma che come dire, mi ha colpito, ed è secondo me... Allora, due amici parlano, ma sei preoccupato per l'avanzata dell'intelligenza artificiale? No, sono preoccupato per il regresso di quella naturale.
No, quello è sintomatico, perché nel momento in cui tu non sei in grado di gestire le cose perché non ne hai più bisogno, piano piano...
È quello che si rischia, no? L'analfabetismo di ritorno, no? Come si dice, già qualche anno che se ne parla.
Però sta di fatto che coloro che invece terranno duro e cominceranno a studiare saranno i geni, il Leonardo da Vinci, per cui tutto ha un suo significato. Io poi ho una estrema fede nel Signore, per cui penso che il corso dei fiumi di Babilonia sia sempre presente nella nostra vita, cioè prima o poi vieni portato in esilio, che sia fisico o soltanto morale, sempre in esilio, e poi dopo devi tornare. Vabbè, prima hai detto, quando in mano un martello mi hai fatto venire in mente una barzelletta e la devo raccontare. Allora dice, come fai se sei nel deserto e hai un biglietto del tram e un limone, come fai a tornare a casa? Un coltello, un biglietto del tram e un limone, come fai a tornare a casa?
Immagino che sia un gioco di parole legato, ma in questo momento non mi sovviene.
Tagli il limone, prendi il coltello e tagli il limone, lo spremi, vengono fuori le vitamine, togli le vite e restano le mine. Le fai esplodere e salta, viene fuori un trambusto. Togli il busto, rimane il tram, prendi timbri e arrivi a casa. Fantastico. Vabbè, scusami, non so perché mi è venuto in mente.
Beh, non è un gioco di parole, ce ne sono diversi, sicuramente. È come le barzellette a finale multiplo, no?
Sì.
Devi prendere un pezzo per volta. Vabbè, dai.
Vabbè, scherzi a parte, andiamo avanti. Quindi questo cane scappa e...
Questo cane scappa e Rolf non si è mai più visto. Io ricordo che lo cavalcavo da bambino.
Che stranezze.
Ma mia nonna l'aveva raccolto per strada e si vede che per strada è ritornato. Forse avrà, che so, avrà... come prima battuta ha perso il padrone, che poi magari l'avrà ritrovato tempo dopo e quindi
chi lo sa,
ha cercato di recuperare qualcosa che faceva parte della sua vita.
Ah, certamente sì, però penso sia stato un piccolo trauma,
no? Sì, per mia nonna sì, e io appunto lo ricordo, avrò avuto 4 anni, 5 anni.
Quindi qualcosa di che è rimasto impresso. Sì. L'asilo.
L'asilo.
Come è vissuto l'asilo?
È difficile, vecchissimo.
Che colore ha l'asilo nella tua vita?
Ma neutro, un colore che può essere sul grigio, direi. Mi ricordo che era obbligatorio il riposino postprandiale.
Ah, mamma mia, tremendo, con la testa sul tavolo.
Esatto.
Mamma mia, terribile, terribile.
E naturalmente i bambini più vivaci...
Non hanno voglia di fare il riposino.
E non lo fanno, e allora di sottecchi, no? Si mandano messaggi non verbali, perché non si poteva parlare. E allora, a un certo punto io ricordo addirittura di essere stato legato in gruppo dalla maestra, perché non riusciva a tenerci in nessuna maniera. Sono stato sempre un po' discolo, sì, confesso.
Ma pure io mi ricordo che avevo la testa sul banco, poi la giro verso Giovanni, me lo ricordo ancora, si chiamava Giovanni Calcagno, questo mio compagno di banco. E Giovanni, stai dormendo? Giovanni, sei sveglio? E lui fa, dobbiamo fare il riposino. E io, mamma mia, che antipatico questo.
Era ligio alle indicazioni date dalla maestra. E questi sono i primi ricordi che ho. Poi appunto le scuole elementari sono arrivate subito dopo.
Anche per me.
Un po' per tutti, credo. E il biennio fatto in città vicino appunto a dove abitavo, la scuola si chiamava Fornis, quella volta adesso ha cambiato nome, e poi quando avevo 7 anni siamo andati ad abitare a San Giovanni, nel rione di San Giovanni, lì avevo cambiato scuola. Mi ricordo ancora la maestra.
È stato traumatico?
No, no, affatto. Era, anzi, era in qualche modo piacevole, perché nel chiuso della, dal chiuso della città passavo a un ambiente vastissimo. E dietro la casa dei miei genitori c'era la casa del contadino.
Wow.
E dietro c'era tutta la collina. E il nostro campo giochi era tutta la collina.
Ecco, i giochi.
Ah, i giochi. Dai giochi classici, la palla contro il muro, i rimbalzi, senza muovermi con un piede, con una mano, con due mani, la ruota del mulino avanti, è un bel inchino. Ad ogni frase, no, corrispondeva un gesto con la palla, un modo da farlo appunto su una gamba sola, riceverla con una mano sola. Questi giochi un po'... Questi erano un po' femminili, come il porton, per esempio. Il porton sarebbe quel... Sì. I 10 numeri disegnati, no?
Sì.
Saltellare.
A Milano si chiama la campana.
È la stessa cosa.
La stessa cosa, sì.
E poi
l'elastico?
Anche, ma erano tutti giochi più, come dire, maggiormente scelti dalle femminucce.
L'elastico sì, non l'ho mai fatto, non vedevo mio cugino che lo faceva, ero molto scandalizzato, io sono un maschio.
No, ma noi si gioca, faceva, dato il campo giochi tutta la collina, si faceva la battaglia con le cerbottane.
Fantastico.
Ma solo le cartucce solo di carta, eh?
Solo di carta, ben chiaro. Sì.
Beh, sai, si potevano fare un po' più pericolose, ecco.
Ma no, dai, no.
Ma se c'era qualcuno che giocava a metterci l'ago in punta, quindi si piantavano negli alberi, ecco.
Sì?
Sì, sì. Beh, noi ovviamente...
Finché era negli alberi, pazienza.
Diciamo che nessuno l'ha mai usata verso i coetanei, ecco. Questo non c'è mai stato, però...
Il nascondino?
Sì, assolutamente sì, appunto, ma...
Perché tutta la montagna, insomma, parecchio...
Ce n'era di spazio. Poi c'è solo Napoleone dichiara guerra.
Napoleone dichiara
guerra. I quattro angoli, i quattro cantoni, no? In mezzo che doveva cercare di rubare il posto, no? Quando due si scambiavano il posto, va a cercare di entrare, no? Al posto di uno dei due, e quindi quello diventava in mezzo a dover cercare...
Sì, quelli, i quattro cantoni, io lo chiamavo. Una volta giocavo con la mia famiglia, noi eravamo in cinque, e mio padre e io ero in mezzo... stavo schizzando, mio padre me ha tenuto e gli ho detto scemo, mi è scappato perché io non potevo perdere, non ha detto nulla, mi ha lasciato, preso, se n'è andato, mamma mia, io l'ho rincorso e lui non mi rispondeva niente, mamma, è stato angoscioso.
È stato toccato nel vivo, evidentemente, poi appunto...
Ma non lo so, adesso non glielo posso chiedere.
Sono nelle stesse condizioni. e lì su a San Giovanni è stato, per esempio, appunto, tra le cose, mi ricordo la maestra Maria Zumin, che combinazione è stata la maestra delle elementari di mio fratello, che ha esattamente 10 anni di me, quindi due cicli delle elementari, ma è stata anche la maestra di mio zio Orazio Bobbio, quello del teatro.
Sì.
Quindi non è a caso, ma siamo pochi i Bobbio di Trieste. Ecco.
Non per caso ti chiami Bobbio.
Esatto.
Io ho comprato la moto davanti al teatro Bobbio.
E la stessa maestra appunto è stata prima di mio zio, poi mia e poi di mio fratello. Questa è proprio una combinazione.
Zio, fratello e te.
Sì.
E ti diceva, ma tuo zio e tuo fratello erano migliori.
Quando mia madre è andata a iscrivere mio fratello, la maestra ha domandato, ma figlio di Orazio? Lei se lo ricordava.
Se lei se lo ricordava. Non ci sono più le maestre di una volta, scherzo. Questa è solo una battuta, mi raccomando, maestra che siete all'ascolto, non offendetevi, non è assolutamente vero.
Ricordo che, per esempio, era la ricorrenza... Dunque, devo ricordarmi della prima guerra mondiale, seconda, ho perso il conto. Quindi erano gli anni 60, che poteva essere?
24 maggio era la prima guerra mondiale.
Mi ricordo che c'era stato fatto, ci avevano chiesto di fare un tema, due parole, su appunto forse la seconda guerra mondiale, c'era qualche cosa. Mi ricordo c'era una grande parata fatta sulle rive con carri armati, bersaglieri, gente, insomma, un po' tutta l'Italia raccolta. E mi ricordo che era stato fatto un libretto, gli studenti e la Grande Guerra. E mi ricordo che un piccolo pezzo, ritagliato dal mio tema, era stato inserito perché si parlava io avevo scritto del Parco della Rimembranza. E nel Parco della Rimembranza una delle pietre è l'altro mio nonno. Quindi, sì, insomma...
Insomma, andrò a cercarmele.
Antonio Messerotti era stato il primo comandante della Guardia Civica di Trieste, uno degli ufficiali deportati a Dachau quando i tedeschi sono entrati nella Guardia Civica e hanno detto no, questo non mi piace, questo non mi piace, e non è più tornato.
Vabbè, visto che parliamo di questo passato così particolare, ci ascoltiamo per un attimo il professor Cono di Edoardo Bennato e poi ci riprendiamo. Bene, adesso riprendiamo. Beh, interessante, quindi avevi un fratello o più fratelli?
No, un fratello, uno solo. E poi tre sorelle.
Ah, tre sorelle.
Sono il primo di cinque figli.
Tu?
Sì.
Ah, quindi tuo fratello era...
Era, e sono nato io, poi tre sorelle e poi mio fratello in fondo.
Ah, quindi questo era 10 anni dopo, lui, esatto. Non tu. Avevo capito il contrario, chiedo scusa. Sto ancora dormendo, evidentemente.
No, il ricordo della maestra era proprio dello molto zio. Tempo dopo, no?
Direi di sì.
Sì.
Insomma, andata, cioè era appena diventata maestra quando ebbe tuo zio.
Probabile.
Perché sì, se no...
Probabilmente non, sì.
Purtroppo, quando si è giovani non sembra... sembra poi arrivati alla nostra età, sì, non c'è no. di... Ma insomma, sì, passa in fretta, va bene.
Sì.
Io ho passato un po' di fasi, vabbè. E quindi, bene, e tre sorelle hai.
Sì, tre sorelle.
E com'era la relazione tra i due maschi e le tre sorelle?
Ma gli amici di mio padre dicevano: vabbè, ma tu hai cinque figli unici.
Fantastico. Cioè vivevate tutti...
Tutti differenti, no? Per indole.
Tutti differenti, sì. Ma poi vivevate... Cioè sì, avevate...
Sì, sì. Avevamo un appartamento, per fortuna, grande. Sì. Se no, sai...
Sì, vabbè, però, vivere insieme sì, però,
no, però eravamo
unico,
mondi diversi. Mondi
quindi non avevate molte relazioni?
No. Poi io ero un po' aggressivo in famiglia, in casa. Ero...
Turbolento.
Sì, un po' siccome...
C'è un amico che aveva una moto che aveva chiamato Turbolenta.
Ma di solito Turbo non è tanto lento, vabbè. E difatti io poi ero il primo che se n'è andato dalla famiglia, sono andato militare e non sono più tornato, proprio perché per me quel mondo era un po' affollato, ecco.
Quello io, della tua famiglia.
E io lo soffrivo, sì, ne soffrivo un po'. Comunque, ritornando indietro nel tempo, gli anni delle elementari erano...
Ma le ragazze tra di loro non erano un po'...
Sì, loro erano più legate, sì. Ancora oggi.
Perché le ragazze di solito sono molto più... Le sorelle sono molto più...
Sì,
fanno
sì.
proprio
ma
famiglia.
Ancora oggi si organizzano, vanno a sciare tutte e tre assieme.
Sì?
Sono i due maschi che sono un po', sì. Che sono un po'...
Sì, tra maschi. Io sono un po' un apax, un unicum, perché... Io ho due fratelli, c'avevo anche una sorella ma è mancata, ho due fratelli e ci vediamo abbastanza spesso, c'è sempre un dialogo veramente molto simpatico, ma devo dire che tra uomini è abbastanza difficile.
Ma è che tendenzialmente, come dire, psicologicamente la donna tende a fare gruppo, no? Provo a gettare un'immagine, no? Quando in epoca preistorica, no? Come si componeva il gruppo? I raccoglitori e i cacciatori dovevano abbandonare, no? il gruppo sociale, dovevano andarsene a fare...
E quindi tu sei un cacciatore.
Fare strada, parlare poco, perché altrimenti sarebbero stati sgamati dalle prede, e poi ritornare portando la preda, no? O le prede. Le donne invece... perché poi possono fare anche tante cose assieme, perché si sono allenate, nel senso che dovevano contemporaneamente con le mani raccogliere quello che potevano raccogliere, le orecchie tese ad ascoltare le altre donne e gli occhi a guardare che non arrivino predatori, a guardare i cuccioli. E quindi c'è tutto un meccanismo di relazione che si è sviluppato appunto ante litteram nel mondo femminile, proprio di collaborazione e lavoro assieme, che invece l'uomo lo fa tendenzialmente più in silenzio. Se l'uomo ha un problema, la donna chiede fondamentalmente alle pari grado, no? al gruppo, e l'uomo tende invece cerca di risolverlo da solo, psicologicamente, no? Poi ci sono le eccezioni, ovviamente, però
sì, ci sono le eccezioni,
i meccanismi
sono quelle...
di base
sì, sì. sono ma infatti, questi. Infatti c'era la moglie di un mio amico che a un certo punto, esasperata, non durante una cena, fa: ma vuoi dire qualcosa? Lui ha detto sì, e poi se ne è stato zitto.
Beh, ma l'eroe forte e silenzioso.
Lui era un cacciatore, sicuramente, un cacciatore in solitaria. Perché poi ci sono anche i cacciatori in gruppo, quindi ci sono diverse indole. Comunque, questa etologia è molto interessante. L'avevo già studiato anche io.
È uno schema molto semplificato, ovviamente, no? Perché appunto.
In radio non si possono fare grossi discorsi, no, si deve no. semplificare, portare
se,
l'omogeneizzato.
Non abbiamo una lavagna, la possibilità di esplicare tramite un grafico.
Vabbè, comunque, se volete approfondire il discorso, chiamatemi e dopo vi metto in contatto con il professor Bobbio.
Non ho questo titolo, non mi compete, dai. No, però mi compete quello di maestro, ma per altre strade.
Per altre strade.
E invece, appunto, ritornando all'età, il periodo delle elementari, lì per la prima volta invece ho conosciuto, mi sono approcciato invece alla religione. A 8 anni sono stato, appunto,
comunicato.
La parrocchia di San Giovanni, comunicato e cresimato.
Chi
quella
c'era?
Volta si faceva nello stesso anno.
Chi c'era?
Non ricordo i nomi.
Non ti ricordo.
Vi ricordo vagamente...
Una volta addirittura si faceva tutto, battesimo, crisma e comunione, tutto insieme. No, l'iniziazione cristiana arrivava tutto in un momento.
Il battesimo no, alla nascita.
Alla nascita.
E invece...
E non te lo ricordi?
No, il battesimo direi proprio di no. Mi ricordo la comunione, mi ricordo la cresima, mi ricordo il fratello di mia madre che mi ha fatto da padrino per la comunione, ricordo la chiesa, ricordo... ricordo il nome di qualche sacerdote, ma probabilmente non sono più... Non sono più vivi, mi ricordo Don Mario che gestiva l'oratorio ricreatorio, Don Fortunato Giusti.
No, ancora vivo.
È ancora vivo?
Giusti. Ma come no? Don Fortunato, sì. Sono andato a Lourdes con lui quest'estate. Sì, ci siamo sciolti, ma siamo riusciti a tornare.
Era una bella persona. Mi ricordo.
Ma sempre lo è ancora adesso, c'ha tante passanni, però sembra che ne abbia 70, non di più.
Dai.
Una roba, una freschezza sia fisica che mentale straordinaria, lui dice di no, dice che non riesco più a muovermi bene.
E beh, ti credo.
Non credo, non mi pare. Comunque,
poi ricordo che c'erano anche figure meno nobili, ma vorrei
tralasciamo, andiamo avanti. Hai fatto la comunione e la cresima, sì. Fantastico, anche tu cuoque.
questo era per tradizione materna. Mia nonna,
anche tuo padre non si fregava niente.
Assolutamente, proprio agnostico nel modo più...
E che lavoro faceva?
Commerciante. Era grossista di bigiotteria.
Ah sì?
Sì.
Wow.
E invece la parte quella più spirituale, religiosa, veniva da mia nonna, che era lei regolarmente, la madre di mia madre, che sì, andava regolarmente a messa tutti i sabati pomeriggio.
Ah, i sabati pomeriggio.
Sì.
Era un po' ebrea, quindi.
diciamo che la domenica la dedicava ad altro. E poi, appunto,
poi in realtà no, perché il sabato pomeriggio diventa già la domenica per gli ebrei. Perché per gli
dopo
ebrei,
il tramonto, sì.
Alle 4 del pomeriggio, poi alla fine diventa dopo il tramonto è nella Bibbia, però sì. Poi hanno da secoli
standardizzato
alle 4 del pomeriggio, tanto è vero che se leggi il Vangelo di Giovanni, la vocazione di Giovanni Battista indica ai due discepoli Gesù e Giovanni annota, erano circa le 4 del pomeriggio, cioè era il momento del passaggio da un giorno all'altro,
chiaro,
quindi
chiaro.
Dall'Antico al Nuovo Testamento.
Beh, in Antico il giorno cambiava quando spuntava la terza stella dopo il tramonto. Questo lo so da Strofilo, eh?
Parleremo lungamente di queste cose meravigliose.
Era proprio una...
E la stella che c'è sotto la luna nella bandiera musulmana esiste davvero oppure no?
Probabilmente sì, fa riferimento a qualche evento storico, ma purtroppo...
Questo non lo sai, va bene.
Se vuoi mi informo per la prossima volta.
Ecco, informati perché è una curiosità che non so dove andare a saziare questa sete, vabbè.
Mi informo.
Ma so che tu sei bravo, non te l'ho fatto apposta, t'ho lanciato questa palla apposta. Allora dicevi, tua nonna era tutti i sabati pomeriggio era messa.
Sì, e quindi questa, diciamo, chiamiamola cultura, è stata appunto assunta da mia madre e a sua volta mia madre mi ha fatto partecipare alla cosa. Tanto più che quella è stata l'età nella quale io mi sono approcciato allo scautismo. Facevo parte del quella volta era separato il JEI e l'ASCI, erano due associazioni che poi si sono fuse in AGESCI attualmente, E io facevo parte del Sesto San Giusto, afferente all'ASCI, Associazione Scout Cattolici Italiani. E quindi andavo anch'io a messa tutte le domeniche mattine, proprio anche perché faceva parte del percorso proprio anche degli scout. E quindi ho diversi ricordi legati a questa cosa qua. Ti dico una cosa curiosa che forse meraviglierà qualcuno. Spesso, però non... dunque il Sesto San Giusto si trovava... faceva messa nella cattedrale di San Giusto. Invece quando partecipavo alla messa a San Giovanni, nella chiesa di San Giovanni del Collato, qualche volta mi succedeva un evento stranissimo. Io vedevo il sacerdote davanti all'altare e quando mi lasciava andare io vedevo il sacerdote come fosse avvolto in un bozzolo bianco e da questo bozzolo partivano una sorta di tentacoli bianchi che si muovevano, che occupavano tutto il mio spazio visuale. Ho scoperto soltanto da adulto cos'era questo. Se qualcuno è incuriosito, lega i libri di Carlos Castaneda.
E ci lasci così.
E secondo Carlos Castaneda, questa è la visione con la B maiuscola ed è il primo passo, diciamo, nella ricerca sciamanica degli indios mesoamericani. E a me era successo tante volte in modo spontaneo e naturale. Credevo che fosse dovuto da bambino alle luci della chiesa, perché mi succedeva soltanto in quella chiesa lì e non a San Giusto.
Ah sì, ogni tanto succedono cose in particolare. Io quando ero a Borgo San Nazario, sempre, ma soltanto a Borgo San Nazario, dopo l'elevazione mettevo l'ostia sulla patena e la patena si riempiva di... come di umidità, come se ci avessi soffiato sopra. Mai successo da nessun'altra parte, mentre lì sempre. Una roba impressionante proprio. E un'altra volta, quando avevo 15 anni, ho avuto una visione tipo la tua, mentre il prete faceva l'elevazione, l'ostia è diventata come il sole e poi mi sono trovato nel cenacolo. Una roba impressionante, non ricordo niente, ho solo il ricordo che ho visto, che ho partecipato a questa cosa. Impressionante, vabbè. Beh, succedono queste cose, che tu sei uno spirito particolare, questo l'avevo capito fin dal primo momento. Beh, anche il modo di guardare che hai non è...
anche da adulto mi è successo, vabbè, magari ne racconteremo in una prossima puntata gli altri eventi curiosi.
Oh, sì, racconta, sono belli questi eventi.
No? Beh, ma quando dovevo decidere se far comunicare mia figlia, ero indeciso se dovesse scegliere lei da adulta o se dovesse accettare la proposta di sua madre. E sono andato in quella chiesa che era sotto all'università, sì, mi pare che sia
Santi Pietro e Paolo,
sì, esatto, quella ottagonale,
sì.
E sotto c'è una cappella,
sì.
E sono andato a pregare lì.
Alla cappella dell'adorazione.
E ho avuto le mie risposte.
Bene. Ci dirai più avanti, perché sì, adesso sì. Sono troppo...
facendo parte di un percorso, perché
appunto,
è venuto...
Bisogna capire il percorso.
Bisogna contestualizzare.
Contestualizzarlo, sì, ecco. Sì, sì. E quindi va bene, hai avuto questo e ti sembrava normale, come a Padre Pio.
Sì, mi sembrava... mi succedeva, non avevo coscienza che fosse qualcosa di non comune. Io lo attribuivo, come ti dicevo, alla luce che veniva da una certa angolazione, eccetera, eccetera.
Padre Pio, passando da una delle croci che c'erano in mezzo alla strada, così una volta, vedeva sempre la crocifissione. E secondo lui tutti i bambini vedevano la crocifissione, per cui non ne parlava mai con nessuno. A un certo punto, da adulto, raccontò sta cosa. Quindi anche tu hai un po' di Padre Pio in te.
Ma forse semplicemente... non direi un po' di Padre Pio, ma direi semplicemente in qualche modo sono stato toccato dallo spirito, ecco.
Ah, sicuramente. Bene, quindi vai, fai questa esperienza, ti piacque comunque?
No, non potevo dare una valutazione, non ero in grado da bambino di dare una valutazione. Però quando poi da adulto, no?
Ma andare a messa come ti pareva, a parte questa visione?
Ma no, quella volta non riuscivo a capire cosa fosse un rito. Io ho scoperto cosa sia profondamente un rito soltanto da adulto, molti anni dopo, verso i 40 anni.
Addirittura?
Sì.
Urca miseria.
Per me era l'incarico che ricevevo da mia madre. E invece cosa sia una messa, il vero valore profondo, ci ho messo diversi decenni per capirlo.
Vabbè, cosa sia il valore profondo credo che non sono riuscito a capire nemmeno io, però avere un sentore di una presenza meravigliosa da cui a volte ci si distrae proprio per la nostra piccolezza umana, penso che possa capitare anche a dei bambini. Non...
Diciamo, a me non era capitato.
Non era capitato, sicuro.
Non ne ho ricordo.
Non ne ho ricordo, perfetto. Io sono cattivo.
vuoi girare, vuoi no, andare a stuzzicare?
No, voglio far tornare il ricordo, perché... vabbè, niente, ma per ognuno... Io penso che ognuno, per quanto si educhi, parte sempre dalla sua esperienza.
Assolutamente.
Io cerco di educarmi e uscire da me stesso per vedere il mondo e non giudicarlo, ma accompagnarlo, perché...
Beh.
Secondo me il prete deve essere un accompagnatore, ma accompagnatore non vuol dire guida, vuol dire accompagnatore, uno che ti sta accanto. Però è chiaro che a volte ci sono delle emozioni che sono proprio tue e non le riesci a governare.
Assolutamente.
Cioè ti metti con tutta la buona volontà e ogni giorno cresci in questo, ma per quanto tu possa crescere comunque. E io in questo caso sono passato dalla mia parte perché ho avuto sensibilità diverse, diciamo.
Beh, poi sai, in una vita che qualcuno dice brevissima, no? Ed è subito sera, e qualcuno invece dice no, è sufficientemente lunga da poter sperimentare, provare. Non in tutte le fasi ovviamente siamo uguali, siamo fra virgolette macchine biologiche che autoimparano, detta in modo un po' crudo, però è vero, siamo figli della nostra stessa esperienza e ci modifichiamo, no? Grazie anche alle esperienze, dove però non bisogna lasciarsi sovrastare da quelle negative, ma capire le negative e apprezzare le positive.
Elementari vissute tra scautismo, scuola?
E i giochi da ragazzi.
E i giochi da ragazzi, sì. E il rapporto con la famiglia, a parte con le sorelle che era abbastanza freddo, e coi genitori come...
Ma mio padre era spesso assente.
Commerciante.
Da grande, addirittura mi aveva confessato che lui non avrebbe dovuto sposarsi perché si sentiva uno spirito libero. E ho pensato, ma ne sei cosciente dopo 5 figli?
Appunto, dico, beh, io avrei detto, meno male, invece l'hai fatto.
E invece mia madre ci è stata assolutamente molto, ha cercato di darci tutto il possibile, no? La vicinanza, la comunicazione, l'affetto. Naturalmente andava spartito per 5, insomma, ecco, più il suo lavoro, perché anche lei lavorava.
Ma spartito per 5 non credo sia fosse un grosso handicap quello.
Non so dirti, non...
Non so, mia madre mi chiamava Francesco ogni tanto.
Beh, ma no, tutta la mia famiglia, no? Ancora oggi mia madre parte dal nome del primo maschio in età, forse... No, fosse suo nonno, e dopo deve fare tutta la scaletta fino a raggiungere il nome del nipote, perché sennò gli dà il nome di mio fratello o del cane o
Fantastico, queste sono le cose meravigliose delle...
Ma qualche volta succede anche a me che devo pensare, dunque.
L'altro giorno ero al telefono con mio zio che ha ormai 93 anni e c'era suo nipote, fa, come che ti chiami tu? Sentite. Dice Fabio, sì, Fabio mi ha detto che... Vabbè, con questo ci fermiamo per questa settimana e ci incontriamo alla prossima. Grazie.
Grazie a te e grazie a tutti.
Grazie anche a Riccardo Righi per la collaborazione tecnica. Ciao.
Radio Nuova Trieste ha presentato ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.